When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Mi ha fatto pensare a una storiella famosa nell'epoca in cui la Chiesa, penso fossimo nel 600, 700, aveva deciso di proibire ai chierici, no, agli uomini di Chiesa, di giocare a scacchi. Era proibito per legge, perché li distraeva dai loro compiti verso la Chiesa. E praticamente ci fu un prete che era un bravissimo scrittore, proprio grande appassionato, eccetera. E il vescovo gli scrisse: senta, lei deve smettere di giocare a scacchi, lettera ufficiale, basta, non è là, non puoi fare niente. E lui rispose: eminenza, io ho smesso di giocare a scacchi. Purtroppo sono gli scacchi che non smettono di giocare con me. È un po'...
Live. Volevi dire qualcosa? Riparto.
No, ti volevo dire una cosa, cioè un appassionato mi ha mandato una registrazione bellissima di una professoressa ungherese che spiega come si pronuncia Elo.
Ma dai!
Si può far sentire, cioè nel senso io ce l'ho sul telefonino, posso mettere il telefonino
vai,
e si sente?
Vai. Vai su play e a meno che questa professoressa ungherese non ti dica anche altre cose intime che non vuoi fare sentire al resto del pubblico,
quelle le ho tolte, no,
esatto, se
le
hai cancellate.
Dove sta questo? E quindi posso citare anche il suo nome e quello dell'appassionato che ha mandato questa cosa?
Assolutamente sì, possiamo citare l'appassionato, immagino si chiami Giorgio Elo, non so,
Livio Cirillo.
Grande Livio Cirillo. Ok. E ha risolto il dilemma. Sì. Ce l'hai?
Sì, lo metto così. Allora, questa è la rivelazione, la scoperta del Santo Graal. Adesso vedrai come... Vai.
Allora, vedo su Wikipedia che il nome ungherese originale è Árpád Imre Élő. Élő, peraltro, vuol dire vivente, quindi ha un suo significato ben preciso. È stato lui poi a naturalizzarlo in inglese Elo, che si pronuncia Elo, però lui di per sé sarebbe Élő.
Wow, cioè qua praticamente abbiamo la soluzione ai problemi del mondo.
E anche a te.
Esatto.
Allora,
Elo.
Diciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, a Árpád quel che è di Árpád, e a questa gentilissima professoressa è la sociolinguista Vera Geno, nata in Ungheria. E il suo contatto ce l'ha dato l'amico scacchista di Lucca, Livio Cirillo, per cui grazie. Abbiamo
Vera Geno, che ho anche intervistato, un saluto a Vera che ho intervistato tempo fa.
Ah, ma è fantastica questa cosa, quindi a saperlo prima, no? Come diceva, se me lo dicevi prima.
Senti Pier, mi sei mancato e sei mancato moltissimo a tutta la community, che in pratica non vuole più i miei video, vuole solo le tue lezioni.
Non è vero. I tuoi video sono fantastici, io l'ho visto... quando è uscito l'ultimo.
Cosa hai visto? Quello delle partite?
Non mollo, giusto?
Assolutamente
straordinario, ma credo che davvero sia riuscito a cogliere degli aspetti che diciamo un maestro, un professionista non riesce a cogliere, e quindi sono convinto che il pubblico che ti segue si immedesima tantissimo in quello che dice, oltre alla simpatia straordinaria. Penso che gli scacchi non sono mai stati così simpatici. e diciamo tutti quanti, io per primo, partecipiamo alla tua vicenda umana, perché ormai più che
una tragedia umana.
Eh sì, perché pensiamo, che ne so, a quanto dovrai ogni mese investire in telefonini nuovi perché li rompi, esatto, durante le partite, come diciamo la tua vita si sta trasformando in una gigantesca partita a scacchi nella quale succedono cose fuori controllo. Cioè è un'epopea oramai che va molto al di là dell'aspetto, esatto, semplicemente del gioco, del tentativo di raggiungere un obiettivo.
Però posso dirti questo, Pier, che quando ho registrato quel video ero in un momento di massima frustrazione, ho avuto dei pensieri da dire basta, smetto, basta. Non voglio, non gioco più, mi prendo la palla e vado via, è presente tipo al campetto, forti via la palla. E poi invece nell'ultima settimana, forse perché sono rientrato dalle vacanze dove ho giocato in modo disperato a momenti alterni, 7 ore di fila in aereo col wifi, cioè ho fatto qualunque cosa in preda alla disperazione. Poi sono tornato a casa e invece nell'ultima settimana mi sono rimesso più in pista. E onestamente, sono tornato, adesso sono 1603, non so che cosa, insomma, è irrilevante quello, però mi sembra che mi sia aperto un modo diverso, ecco, di vedere in genere la scacchiera. Il paradosso è che sono allo stesso livello che ero riuscito ad arrivare prima, ma mi sento un giocatore completamente diverso, ecco, sì. Completamente diverso. Questa è la mia sensazione interna. Poi non so se mi sto autoilludendo oppure no.
No, anch'io ho avuto esattamente la stessa sensazione e, diciamo, da un punto di vista tecnico, no, possiamo scomporla per essere più precisi, cioè la forza di un giocatore, l'efficacia di un giocatore in un dato momento, no, che poi viene fotografata dal rating, semplicemente è data da diversi fattori, no? Da diversi segmenti. Uno di questi segmenti, per esempio, è quanto a suo agio si sente nelle posizioni che gioca e quanto in realtà non gioca lui, ma gioca un libro, una conoscenza pregressa, no? Tutta una serie di cose che fanno sì che è un po' falsato il livello, no? Un po' verso l'alto, un po' troppo alto rispetto a quello che poi è il vero livello di gioco. Quindi tu sei arrivato in passato allo stesso rating, però utilizzando molto questo segmento, diciamo, non tuo, non interamente tuo, nel quale giocava Giobava, nel quale giocava, certo, no? Il bel, diciamo, cortiletto di casa che ti sei costruito, che è una cosa buona, attenzione, non sto dicendo che sia una cosa non buona, però dobbiamo guardare le cose nella loro realtà.
Però scusami, Pier, diciamo, erano degli schemi fissi, delle... Sì. Come dire, automazioni fisse, che se partivano certe posizioni io sapevo che dovevo muovere i pezzi in un certo modo, esatto, e magari non... vincevo perché imbroccavo quel tipo di trappola o quel tipo di... però non c'era una reale comprensione della posizione.
No, magari la comprensione magari c'era pure, cioè tu sapevi che eri ricaduto in quel caso e vincevi perché eri ricaduto in quel caso e l'avversario non sapeva a cosa stava andando, esatto, incontro, e quindi vincevi le partite. Invece nel momento in cui abbiamo tolto questa cosa, no, buttandoti nella disperazione, perché è normale che fosse così, hai dovuto prenderti la responsabilità di ogni mossa. Allora, nel video che per esempio hai fatto, io ho visto come tu all'inizio ci cominci a pensare tanto sulle mosse da fare, ma faccio questa, ho visto che c'è questa cosa, no? Quindi questo dubbio nel quale sei, diciamo, sprofondato giustamente, è un dubbio molto metodico, un dubbio molto utile per costruire il tuo pensiero, per farti crescere. Quindi il punteggio che hai ora, al netto, diciamo, di 100 punti che possiamo attribuire alla conoscenza precisa di uno schema, è molto più alto, perché è un punteggio nato dalla tua vera e propria forza di gioco. Tu stai a questo punto, quindi che succederà? Succederà che a un certo punto quello che stai cominciando a giocare adesso diventerà un nuovo cortile di casa, fatto di abitudini più complesse, più belle, eccetera, che aggiungerà, che ne so, un altro centinaio di punti. Quindi da dove stai già sei pronto a spiccare un volo in avanti, che sarà dato solo dalla pratica, perché poi la pratica ti dà la conoscenza, no? Ti senti a tuo agio, sai che fare, le tue mosse, i tuoi schemi, eccetera, e te li costruisci piano piano giocando. Ovviamente poi inserendo altri elementi, poi fra un po' cominceremo a inserire anche elementi astratti, no? Non soltanto il calcolo, ma anche idee strategiche, idee di come si gioca, concetti, eccetera. Questo poi dovrebbe portare ad armonizzare tutto quanto e andare a livelli sempre superiori.
Un'altra cosa che ho notato, anzitutto col bianco gioco sempre il mio gambetto, Danish Gambit, però a differenza di giocare la Giobava, che in un qualche modo ha sempre alcune varianti e tu fai sempre quelle più o meno, poi è chiaro che se uno è un grande giocatore fa di tutto di più, però se uno è un carciofo c'ha 4 varianti e fa quello, quando vedi certe posizioni ti muovi in automatico, fai certe mosse. La cosa bella che mi piace del gambettonese invece è che è molto vario, cioè devi metterti lì e pensare dalla seconda mossa, ecco, mentre prima le mie prime 10 mosse erano abbastanza in automatico perché dicevo, ah, ok, succede questo, faccio così, qua invece da subito puoi creare una situazione problematica e quindi le prime mosse diventano fondamentali perché cambia tutto già nelle prime 4-5 mosse, quindi questa cosa mi sembra molto stimolante, poi è molto aperta e mi piace molto come posizione. E
ti dà la possibilità di provare, io in una delle partite che commenti, per esempio, hai fatto un sacrificio sbagliato, no? Hai mangiato in E5, lui a un certo punto ti metteva un pedone in E5, tu potevi benissimo fare, che ne so, scacco di cavallo, che non ti è venuto in mente come cosa, avresti vinto subito la partita, e invece hai fatto questa mossa cavallo per E5 che era interessante, poi alla fine hai vinto lo stesso, ma comunque vedi che succedono situazioni di grande creatività, cioè tu sei lì e dici fammi fare questo perché ho visto questo e voglio provare questo, e così devi fare, devi esattamente fare in questo modo. Col nero tu giochi col nero come se fossi bianco, che è una cosa anche carina questa qua, cioè come se effettivamente nel tennis o nel tennis tavolo non rispetti il turno della battuta e sei sempre tu che stai andando alla battuta. Non so cosa succederebbe in questi sport se si interpretassero in questo modo, però è curioso, diciamo che i tuoi avversari sono un po' sorpresi, vedo che reagiscono in maniera, vanno nel panico e quindi sta dando anche dei risultati inattesi questo.
Ma ecco, col nero Pierre, premesso che non ho, cioè non so bene come aprire, da quando ho tolto la carota improvviso in modo totale e quindi a volte va anche malissimo perché proprio non so bene cosa fare, però ho un'idea più o meno di fare questa scandinava e poi vediamo, ecco, scandinava o la Tarash Defense che però non ho ancora capito, quindi sono abbastanza improvvisante, ma la cosa che ho notato è che non mi sento più come prima che ero fermo in attesa del destino, ma mi sento molto attivo, ecco. Quindi, cioè, è una posizione che velocemente si può sviluppare. Non mi sento chiuso e costretto nel mio angolino. Quindi questo è, diciamo, positivo.
Hai anche tu qualcosa, no?
Sì, ho anch'io qualche cosa. Quindi questo è l'altro aspetto. E poi cosa ti volevo dire? Allora, quantità di partite che gioco? Io gioco una quantità
di partite e tempo enorme di riflessione. Questo è un aspetto molto importante.
Però volevo dire una cosa, mia discolpa, coach, della quantità di partite, che è questa. Mi è chiarissimo che devo giocare meno partite. Mi è ovviamente chiaro e mi è chiarissimo che devo giocare partite dove ho anche più tempo per pensare. Quindi questo mi è evidente. E quindi 4 per il mio atteggiamento non disciplinato. Ma quello che ho notato nella mia 7 ore di fila maratona.
7 ore di fila è tanto,
7 ore di fila. Perché sai, sei in aereo, devi stare, c'era wifi, e questo sono 7 ore a giocare a scacchi, non ho resistito, cosa faccio? Ogni tanto guardavo il film, c'era tipo John Wick 4, ma una volta che ne ho uccisi 300, dici vabbè, torno a giocare a scacchi, non è che succede qualcos'altro. Quello che ho notato però è questo, che ci metto un tot di tempo a scaldarmi. Dopo qualche partita inizio il mio cervello inizia a essere on e quindi inizio a giocare meglio. Se io invece faccio 4 partite, come dire, non faccio neanche in tempo a entrare in campo che la partita è già finita. E quando io sono... Quindi questo è un primo aspetto. E l'altro aspetto è che a ping pong o a tennis c'è il cesto, c'è il cosiddetto concetto del cesto. Non so se l'hai mai sentito. Il cesto praticamente è che l'allenatore arriva, c'ha un cesto di palline, c'ha, non so, 1000 palline, e dice, ok, allora facciamo, non so, il topspin di rovescio. E tu non è che giochi un topspin alla volta, l'allenatore la prende e la ferma. No, prende e comincia a darti boom, 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 boom. E tu tiri che avete 500 topspin di rovescio di fila. Di modo che prendi un automatismo.
Chiaramente sì, è bella questa cosa. È bella. In effetti la quantità di mosse giocate è un po' come l'esercizio ripetuto. Cioè, perché poi il gesto diventi istintivo, no? Quasi non più mediato dal pensiero.
Un problema che ho, Pier, è questo. Ti piacciono tutte le frustrazioni che ti riversano? Praticamente tu sei il mio psicanalista, cioè non c'entri niente con gli scacchi, sei il mio psicanalista. Il problema che ho è che mi rendo conto di come mi manchi proprio una base di esperienza di situazioni. A volte faccio degli errori perché l'alfiere in G3 non l'ho mai visto in vita mia. E bravo, quindi per me esatto. Non esiste l'Alfieri in G3. E dico, ah, ops, c'è l'Alfieri in G3. Quindi l'idea che ho è anche che più quantità mi dà possibilità di vedere tanti momenti.
Però non riesci a fermare l'immagine, come se fosse troppo veloce questo flusso.
Questo, capito? È vero.
Quindi diciamo, è giusto il cesto, va benissimo, però dovresti essere in grado, che ne so, dopo 4-5 partite magari di fermarti, guardartele, prenderti un quadernino, sì, e scrivere cos'è successo in questa partita.
Ho una novità assoluta per te.
Un quadernino?
No, il quadernino non ce l'ho, ma ho scoperto dopo solo un anno e mezzo che gioco a scacchi, che success.com, quando fai la revisione delle partite, puoi anche cliccare sull'altro tastino e vedere non solo la mossa suggerita, ma anche se tu facessi la mossa suggerita, quali sono, cosa succede dopo, che non lo sapevo. Certo. E questo cambia tutto, perché ho sempre detto, vabbè, ma se devo fare quella mossa lì, ho capito, ma poi perché la devo fare quella mossa lì? E quindi l'ho scoperto da 4 giorni.
Questo potrebbe cambiarti la vita, scherzo a parte, potrebbe cambiarti la vita perché introduce un elemento di profondità, cioè tu dici, ma e se faccio quella, che succede? Quindi cominci a porti in maniera problematica. Allora, il consiglio che ti do, anzi il compito che ti do a questo punto, è chiaro quello che dici, hai bisogno di scaldarti, vuoi giocare tanto, anche semplicemente puoi dirmi mi piace giocare tanto, va bene?
A me piace, assolutamente.
Eh sì, cioè è bello giocare, quindi è chiaro che deve essere sempre il piacere.
C'è solo un problema di divorzio. Ecco, questo è l'unico problema che può nascere, però a parte questi dettagli...
Vabbè, lì oltre allo psicanalista ci vuole anche un buon divorzista, io in questo caso non mi prendo responsabilità. Però, allora, per esempio, quando fai un blocco di partite, sì, no? Oppure se in una partita si verifica sto famoso alfiere G3 che non hai mai visto, fermati, quel momento, fermalo. Il bello degli scacchi, la cosa meravigliosa degli scacchi, è che sono un film che si può rivedere. Capito? Questo gli altri sport non ce l'hanno, cioè tu hai voglia che ti rivedi la partita di tennis, eccetera, ma comunque non riuscirai mai a essere esattamente in quel momento. Invece gli scacchi sono perfettamente riproducibili, perfettamente. Ed è una grande cosa, quindi tu quando ti capita questa situazione, annotatela, dici, ma che roba è questa? Oppure se ti viene un pensiero, dici, ah, ma sai che mi è venuto in mente che potrei giocare così e non l'ho mai fatto prima? Come ti è successo? Sempre nel tuo video, no? Tu dicevi, no, ho visto che fanno alfiere G4, poi fanno E6 e poi si fanno mangiare in F7, non c'è più l'arrocco, e non hai avuto, diciamo, il coraggio di giocarla. Hai detto, no, vabbè, fammi giocare la cosa più...
Certo.
No? Allora scriviti, dici, ok, giocare questa variante ugualmente, vediamo che cosa succede. Ok, quindi la partita che giochi, oltre al fatto che fa da cesto, dalle anche un valore un po' più profondo, utilizzala di più per gli spunti che ti ha dato, e per utilizzarla devi fermarli, ti fai una specie di tua collezione di questi momenti, li fermi, cerchi di capirci qualcosa, e oppure semplicemente lo guardiamo insieme, mi dici, coach, ma che roba è questa qui, perché è successa questa cosa, come devo comportarmi in questo caso? Quindi la partita, oltre proprio alla pratica, ti dà anche una nuova teoria, nuovi spunti.
Assolutamente. Fantastico. E quindi nulla, siamo a questo punto qua. Siamo al 23 aprile 2024. Ecco, grande ottimismo.
No, siamo a un buon punto. Sono contento di quello che mi dici. Sono delle cose, secondo me, molto tipiche, no? Nel momento in cui si impara qualcosa, ci sono dei dubbi, delle incertezze, delle idee, la creatività, tutto viene messo in discussione. Devo dire che il senso, no, di farti stravolgere la tua routine era proprio questo qui, di creare questo turbinio di sensazioni, dici, boh, mo dove sto, che faccio, che succede. Però il fatto che sei tornato al punto alto del tuo livello è per me molto incoraggiante, significa che hai fatto una crescita proprio di fondo, non legata a conoscenze precise. Le conoscenze precise alla fine poi sono la cosa più semplice, no? Quello che conta è il lavoro di fondo. Gli esercizi stai continuando a farli, vero?
Sì, non faccio miliardi di
grande,
problemi giornalieri.
Grande. Un'altra cosa che ho notato sia dalle tue partite che dal video sono i grossi errori, i cosiddetti blunder.
Yes.
Questo pure, diciamo in questo pezzettino di forza scacchistica, togliere i blunder effettivamente sono altri 100 punti in più. Per cui diciamo tu virtualmente da 1650 puoi pensare di arrivare risolvendo un po' di cose a 1850, no? Che è il trampolino verso poi 2000, piuttosto naturalmente e non dico facilmente, ma insomma in maniera graduale ma sicura. E i blunder bisogna toglierli.
Sì.
Blunder, questa è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare bene.
Tra i blunder includo il fatto, non so, ho giocato con uno che era 1700 e passa, partita vinta, ma non vinta perché dico io, vinta ero più 8, non so, cioè era proprio vinta, e invece
Ma
cioè, l'ho data per
come
vinta e l'ho pattata, cioè me l'ha
no,
pattata.
ah, quella. Io ne ho vista una incredibile in cui avevi una posizione fantastica, avevi giocato molto bene. Lui ti minaccia matto in A1 con la donna, ha fatto donna per A2, c'è cioè l'arrocco lungo, ti minaccia matto in A1 e ti sei fatto tu da solo dare matto.
Fantastico,
Hai
un
fatto una mossa
classico.
di, si dice aiuto matto, no? Automatto. Invece bastava che difendevi. Quella pure è una situazione di gioco che non ti era capitata e non hai saputo come affrontarla. Però sei stato troppo veloce. Lì si vedeva che non hai gestito bene l'emozione, dici, madò, mi minaccia matto. Quella è una cosa tipica che uno dice mi minaccia matto e piuttosto che impegnarmi a trovare la difesa mi faccio dare matto. Uno inconsciamente dice non accetto di subire questa pressione terribile di avere la responsabilità, fra virgolette, no, della vita o della morte e quindi basta, non sia quel che sia.
Mi ammazzo da solo. Esatto,
Quando
però
tu mi hai
concordo.
detto...
Faccio un sacco di errori ancora clamorosi.
C'è anche la gestione un po' del momento critico della partita, che uno è brutto quando ti minacciano qualcosa. Quando mi hai detto che ti serve giocare tante partite, che comunque entri in questa serie di 7 ore, eccetera, mi ha fatto pensare a una storiella famosa nell'epoca in cui la Chiesa, penso fossimo nel 600, 700, aveva deciso di proibire ai chierici, no, agli uomini di Chiesa, di giocare a scacchi. È proibito
Mannaggia.
per legge perché li distraeva dai loro compiti verso la chiesa. E praticamente ci fu un prete che era un bravissimo scrittore, però grande appassionato, eccetera. E il vescovo gli scrisse: Senta, lei deve smettere di giocare a scacchi, lettera ufficiale, basta, non è là, non puoi fare niente. E lui rispose: Eminenza, io ho smesso di giocare a scacchi. Purtroppo sono gli scacchi che non smettono di giocare con me. È un po'. No? Credo che sia un po' la situazione in cui ti trovi.
L'altro giorno parlavo con un mio amico che diceva, appassionato di scacchi, anche lui diceva che com'è che diceva Fischer che una volta che gli scacchi ti prendono, ogni momento in cui non giochi a scacchi ti sembra un momento perso, no? Perché dici non sto pensando. E quindi insomma è maniacale questo sport, ma
Ma è
proseguiamo.
bello, proseguiamo.
È
Ok,
bello.
guardiamo un po' delle tue partite, poi ti faccio vedere. Poi facciamo un esercizio carino oggi su delle partite classiche. Allora, col bianco molto bene. Qui, per esempio, sto guardando questa partita contro Yusuf Koggia, che è una delle ultime che hai giocato, sempre col nostro gambetto danese. E per D4 alfiere C4. Molti reagiscono con la mossa H6 perché si spaventano in effetti di cavallo G5. C3. Molto bene. In realtà qui hai fatto una piccola variazione, no? Perché su E per D4 noi prevedevamo di giocare C3.
Hai ragione.
Però vedi, qui proprio siamo nel cesto vero e proprio, hai fatto una piccola variazione, va bene, H6, C3. Lui mangia, tu arrocchi, lui mangia tutto, questa è la posizione proprio da sogno, no? Con tutti i
Sì,
pezzi
che
sviluppati.
no, non è così frequente, devo dire. Cioè, sarà un 30% delle partite in generale, che uno
Però
proprio arrivi a darmi due alfieri così.
quando capita è bello, mangi di pedone, punto esclamativo, secondo me è giusto mangiare di pedone perché apri la colonna E per poter poi attaccare con la torre. Cavallo A5 è bruttissima mossa perché si mette proprio in una situazione defilata col cavallo, scacco. E qui fai donna A4 scacco, che anche mi piace molto come idea perché apri ancora di più la posizione. C'è da dire che ti potevi probabilmente mangiare il pedone.
Giusto.
Questo è un grasso pedone perché no,
Vabbè.
distrugge il lato di re, impedisce l'arrocco. Però donna 4 scacco, ottima mossa. Alfiere di 7, lui qui perde completamente il filo. L'unico modo per non perdere un pezzo sarebbe stato giocare c6. Adesso domanda, domandone, domanda proprio di quelle difficili, ma neanche tanto, secondo me la trovi. Se ti avesse fatto c6, come avresti continuato per vincere immediatamente la partita?
Allora, beh, ho diverse opzioni qua. Dunque, beh, una prima opzione ho d6, pedone d6, che minaccia l'alfiere. Se lui mangia di donna, io mangio il cavallo in a5. Quindi questa è un'opzione. Mi domando se ci sia qualche opzione più interessante. Vabbè, resta il catturare anche il pedone, quello in g7, quello sempre appetibile, c'è una torre che rimane in ballo. Però sì, il distinto direi d6.
Probabilmente d6, no? D6 sì. Sembra la mossa decisiva. Diciamo deviazione della donna che non riesce a difendere la casa d6 e il cavallo in a5. Sì. Dovrà probabilmente giocarti qualcosa come cavallo per c4, d per e7. Adesso non può mangiare b2 perché quando mangi in d8 fai scacco. Deve difendere assolutamente il cavallo in c4, quindi probabilmente donna d5. Però rientriamo in una posizione di questo tipo, in cui fai adesso alfiere per g7, poi farai cavallo c3 e poi farai torre a d1 con attacco decisivo. Per esempio torre h7, cavallo c3, la donna è attaccata. Se volesse andare in c5 per difendere il cavallo, puoi continuare a attaccarla con cavallo e4, per esempio. E qui sono dolori, perché su una mossa del genere possiamo fare questo sacrificio.
Carino. E cavallo di 6.
Sì, e probabilmente qui sia cavallo per c4 vince, sia e8 donna vince. Non so quale mossa farei, mi sembra, vediamo, e8 donna scacco, re per d6, probabilmente torre a d1 vince subito, no? E8 donna scacco, re per d6, torre a d1. Stiamo giocando con tutti i pezzi e insomma non può sopravvivere in questa posizione. Però bene, vedi, stai sviluppando un bel colpo d'occhio. Adesso d6 l'hai vista in poco tempo, d6 non è una...
Una cosa che ho capito rispetto a prima è che non conto, diciamo, i pezzi non si contano ma si pesano, la direi come dicevano.
Bravo,
che...
bravo, bravo.
Quindi
bravo.
Non conto più, c'ho un pedone in meno, tre pedoni in meno, ma penso, sono più sviluppato, ho più pezzi in campo già e mentre lui è ancora fermo. E quindi questa è una prima cosa che ho iniziato a vedere. L'altra cosa che ho notato è, al posto di pensare cosa mi viene attaccato o sto perdendo, non so, mi sta minacciando l'alfiere, immediatamente penso a quale possa essere invece la mossa mia per essere più pericoloso, che cosa possa attaccare, magari non subito ma la mossa successiva. E quindi ho fatto questo switch, secondo me, di attenzione che mi dà una mano, ecco, perché lo noto che prima uno, non so, minacciava l'alfiere e io sposto l'alfiere, ecco, questa è la reazione.
Esattamente. E ricordati sempre di contare i pezzi dentro la scacchiera e non quelli fuori, eh?
Ok.
È una cosa importante, perché diciamo chess.com ti dice più uno, più due, eccetera, però tu guarda sempre quello che c'è dentro la scacchiera.
Volevo chiederti una cosa, Pier. Se torni indietro all'inizio, c'è una posizione classica che a volte... succede proprio agli inizi, quando sviluppo, ok, quando sono qua, una posizione a volte è donna di 3, scusami, donna b3.
Sì, ottimo.
Che fa questa batteria con l'alfiere, che è antipatica, però sì. Ho notato che a volte l'avversario gioca a 5, cavallo a 5, minaccia sì. L'alfiere, la donna, e mi ritrovo... Sì. Bloccato, ecco, da quel punto di vista.
Sì, questo è il problema di donna b3 che ti può fare cavallo a5. Allora, diciamo, donna b3 non è una mossa di sviluppo, donna b3 è una mossa di punizione del mancato sviluppo dell'avversario. Si gioca solo se percepisci che è il momento, diciamo, qui per esempio, se il nero fa ancora delle mosse passive, probabilmente potresti essere pronto a fare donna b3. Che ne so, il nero fa a6. Non so se sei pronto a fare donna b3, perché su donna b3 si difenderà in qualche modo F7 e poi si entra in complicazioni, perché se tu fai cavallo C3, che è la mossa minacciosa, lui per primo ti fa cavallo A5.
Esatto.
Quindi probabilmente esatto. Non è ancora il momento di punirlo così. Però se tu fai cavallo C3 e lui fa per esempio D6, che è una mossa ragionevole, adesso sì è il momento di punirlo con donna B3, perché non riesce più a contenere il tuo attacco. Probabilmente dovrà fare donna D7, che è una mossa comunque spiacevole da fare. Se fa donna E7 gli fai cavallo D5. E qui sei tu che stai attaccando per primo.
Sì. Ok.
Deve fare una mossa come donna D7. Allora, cavallo A5 non è proprio la fine del mondo, nel senso che non è che perdi la partita perché ti fa cavallo A5, però è un po' spiacevole perché ti toglie l'alfiere. In tanti casi puoi giocare senza questo alfiere. Per esempio, se tu ti metti con questo bel cavallo qui, no? Cavallo A5, donna C3, attacchi il cavallo, ti mangia, lo mangi. Adesso è vero che ti ha tolto l'alfiere, però non gli è rimasto più nulla. Tu hai sviluppato giusto. Tutti i pezzi, stai attaccando giusto. C7, se dovesse fare C6 faresti cavallo B6.
Sì, è una bellissima posizione questa.
Quindi a volte si può permettere cavallo A5, farsi mangiare l'alfiere e in cambio avere dei pezzi proprio sviluppati in maniera molto aggressiva.
Ok.
Vediamo. Allora, qui col nero hai giocato in maniera molto molto aggressiva.
Ho giocato una, cos'è, una scandinava variazione Montemagno.
Sì, che tra l'altro non sapevo che portoghese venisse dal fatto di bere il porto.
Non lo so, l'ho sentita dire da non so chi. Magari
in un porto della Manica.
Esatto.
No, qui esageri Monti, qui esageri. C6 obiettivamente esagerata, cioè anche C6 pure è una mossa di punizione, no? Se il bianco gioca C4, puoi fare C6 perché non riuscirà più a spingere in D4. Quindi tu ti metti col tuo bel pedone in E5, l'alfiere in C5, che è lo schema insomma che ti ha fatto vincere diverse partite. Ma se il bianco è saggio e gioca a D4, qui devi giocare la vera e propria variante portoghese, cioè alfiere G4. D4 è la mossa migliore, D4 è teoricamente la mossa migliore in questa posizione.
Ok, e non mangio col cavallo invece in D5?
Potresti mangiare col cavallo in D5, ma è leggermente più passiva. Alfiere G4 è carina come mossa, che cavallo F3 o alfiere E2, che sono le mosse più naturali, in realtà ti aiutano, no? Perché sei riuscito a sviluppare questo alfiere, tutto sommato ti conviene. Dopo aver sviluppato l'alfiere farai E6, no? Così puoi sviluppare l'altro alfiere e arroccare corto. Se fai subito cavallo per D5 ha molte più opzioni il bianco. Potrebbe anche giocare semplicemente cavallo F3, ma potrebbe anche giocarti C4 subito, che magari è un pochino più fastidiosa. Comunque diciamo che alfiere G4 è l'idea di questa variante. Su F3 te ne torni in F5.
Ok.
E se ti fa adesso C4, in effetti puoi cominciare a smantellare questo centro.
Scusa Pier, qui ho visto questa variante, E6.
E6, giusto. Giusto.
Lui mangia. Cavallo C6.
Giusto, qui si va in grandi complicazioni.
Lui mangia F7, re F7. E diciamo l'idea di tutta sta vicenda è quella di che io sto sviluppando tutti i pezzi, però ho anche, diciamo, un re che sta lì. Questa allora, l'ho provata alcune volte, ho notato che una volta l'ho provata, ma lui aveva già il cavallo in F3 e quindi è finito un matto.
Non è uguale. Esatto.
Però questa mi sembrava una variazione divertente, ecco.
Qui vince il nero, questa è sbagliata per il bianco, qui vince il nero, il senso qual è? Non avere l'arrocco alla fine non ha importanza, cioè il bianco con che pezzi ti attacca? Stanno tutti belli addormentati, capito? Hai voglia di non avere l'arrocco, ma il bianco non c'ha niente. Non riesce a farti nulla, qui svilupperai ancora l'alfiere, porti la torre in gioco e arrivederci.
Ok.
No, questo è un buon modo, diciamo, un buon modo per giocare col nero. Però altre volte ti devi semplicemente rassegnare, per esempio su cavallo F3 o altre mosse simili, ti devi semplicemente rassegnare a riprendere questo pedone, che non è molto glorioso, però questa è la posizione che abbiamo.
Ok.
Ok? Tu qui, per esempio, hai forzato molto gli eventi con alfiere G4, ma troppo presto. È che lui gioca alfiere E3. Non so quanto buona sia la mossa alfiere E3. Diciamo, è una mossa di sviluppo, potrebbe anche andare bene. E tu fai E5, giusto. Qui sei stato bravo. Questa è sicuramente la mossa migliore in questa posizione. Alfiere B5. Ecco, una cosa tipica. Quando c'è l'alfiere in B5, donna A5 scacco. Qui stavi bene. Qui stavi bene perché su cavallo C3 fai arrocco lungo.
Ah, ok. Perché penso, faccio scacco, ma tanto lui protegge l'alfiere e non mi risolve niente, io ho la donna nell'angolino di là.
No, fai arrocco lungo e l'elemento chiave è l'inchiodatura sulla colonna D. In qualche modo qui è andata, diciamo, non bene per il bianco la partita. Probabilmente su alfiere G4...
Scusa, Pier, scusa, una cosa che non ho capito. Arrocco lungo, quando io vedo che mi manca pedone C e pedone D, penso, che faccio? Arrocco lungo, che sono lì come un disperato, col re scoperto. Questo è il motivo
per cui... alfiere per C6, B per C6, però devi ragionare in questo modo. Se per... Allora, due valutazioni. Prima valutazione, ci manca il pedone C, no? Ci manca il pedone C7, giusto. Però anche qui il bianco ha i pezzi per attaccare... Chiaramente no, qui siamo noi che stiamo in posizione aggressiva. Diciamo, la mossa dell'arrocco è un grande acceleratore di sviluppo, quindi se fatta quando l'avversario ancora non ha ultimato il suo sviluppo, non ha neanche senso pensare all'arrocco debole, perché l'arrocco debole è a parità di sviluppo. Quando ancora invece deve uno dei due giocatori deve arroccare anche lui, cioè tu stai giocando una fase più avanzata della partita. Il bianco, dopo aver arroccato, sì, potremmo valutare l'arrocco, ma qui per esempio non riesce neanche a arroccare perché perde un pezzo. Quindi stiamo giocando velocissimo, stiamo giocando talmente veloce che non ha, quello che tu dici, che è vero che l'arrocco è debole, non avrà significato perché il bianco non ha neanche arroccato. Dopo alfiere per C6, B per C6, questo arrocco non è così debole perché... Al bianco manca l'alfiere campo chiaro. Tu c'hai l'alfiere campo chiaro. Quindi immagina per esempio il re che si nasconde in A8, no? Ma anche in C8 dove sta. Non è facile attaccarlo. Questo è il concetto di debolezza, no? Fai conto, una volta ti ricordi abbiamo parlato della forza e della debolezza. Il concetto di debolezza classico era un concetto statico, cioè ciò che è debole per sempre. In questo caso l'arrocco del nero è debole, giusto?
Sì.
Il concetto di debolezza moderno è un concetto dinamico, cioè ciò che è debole è ciò che può essere attaccato. Può essere attaccato il re nero qui? No. Potrà un giorno essere attaccato? Sì. Quindi i classici dicevano il fatto che un giorno potrà essere attaccato significa che è una debolezza. Invece i moderni, che probabilmente hanno ragione, dicono che la debolezza deve poter essere attaccata in quel momento, non eventualmente in futuro.
Ok.
E lo so che è un pochino, cioè molto più semplice il concetto classico, il concetto moderno bisogna fare, diciamo, a volte atto di fede, no?
Va bene, no, mi si apre un nuovo mondo, perché a quel punto vado di arrocco lungo a go-go.
Sì, ma tra l'altro qui non è male questa posizione, perché il bianco non c'ha la mossa D5, no? Che sarebbe la mossa fastidiosa. Credo che lui avrebbe dovuto fare alfiere E2, in modo su E5 da poter mangiare in E5, perché la mossa E5 è molto fastidiosa. E alfiere 2 è anche buona, perché su alfiere per F3, alfiere per F3 non puoi fare donna per D4 per via di alfiere per C6 scacco.
Giusto.
E se mangi invece di cavallo, probabilmente è brutto perdere questo pedone in B7. Che un giorno poi ci saranno problemi di scacchi, no? Su questa diagonale. Non hai tanti pezzi che ti difendono.
Sì.
Quindi non è corretta teoricamente, però ha funzionato bene perché il tuo avversario ha reagito in maniera passiva. Poi che succede? Tu questa E5, alfiere B5, tu subito fai E4. Ecco, questo è un momento molto istruttivo, molto molto istruttivo, cioè la nostra priorità è l'arrocco. Tutto quello che succede all'inizio ha senso se arrocchiamo. E4 ti aiuta a arroccare?
No.
No. Il bianco può arroccare velocemente?
Sì.
Allora, in questi casi aprire il centro è molto 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 dubbio. La tua priorità è arroccare. Perché è buona donna 5? Perché tu fai prima arroccare sul lato di donna, cioè in questo caso perché è forte l'arrocco lungo? Non per tanti motivi, ma soprattutto perché lo puoi fare prima. Capito?
Però a quel punto arrocca anche lui, questa è la mia perplessità.
E ti mangi il pedone di 4 e vinci un pezzo.
Giusto. Ho sottovalutato questo piccolo dettaglio.
No, in questi schemi, in questo schema diciamo un po' violento che giochi tu, l'arrocco lungo probabilmente è la cosa migliore, sia perché è più veloce, sia perché hai pressione sulla colonna D.
Sì.
Ok? Un'altra idea tipica con la donna in A5, qui per esempio, arrocco lungo, che ne so, non so che mossa può fare qui il bianco che è un po' in difficoltà, ma un'altra idea tipica sarebbe che li facciamo fare, sai che non saprei perché, no, la minaccia di perdi 4 è molto forte, non saprei bene che cosa, li facciamo fare D5 per esempio, per impedire questa minaccia. Allora un'altra idea tipica è la mossa alfiere a 3.
Oh, what's that?
Ti piace questa, eh?
Questa è... Questa non ci avrei mai pensato in vita mia.
Questa è pura perfidia. Questa è pura perfidia. Ancora meglio, adesso te la costruisco un po' ad arte la posizione, eh? Per esempio su donna E2, facciamo finta che ne so, re B8, mossa a casaccio. Ancora meglio se il re è arroccato, perché alfiere a 3 stai minacciando donna per C3.
Wow,
questi sono giochini proprio tipici.
E se mangia l'alfiere, ovviamente io mangio il cavallo.
Certo.
Bella questa.
A te era successa una situazione di gioco molto tipica, adesso te la costruisco per farti vedere come difenderti in futuro, cioè che ti minacciava matto, era una situazione così, con facciamo finta, mettiamo l'alfiere qua, facciamo finta che è andata così, questa è la tua partita più o meno, adesso la costruisco ancora un po',
sì.
Facciamo a casaccio una mossa del bianco, scusa, anzi facciamo una mossa così, adesso se fosse, cioè il nero ha matto in una qui, quindi però noi stiamo costruendo la posizione. Questo è esattamente quello che ti è successo, giusto? Era così. A un certo punto lui mangia in A2 e ti minaccia matto. Tu hai fatto l'incredibile alfiere D2 e ti sei fatto dare matto.
Ho fatto l'incredibile alfiere D2.
Cioè non è proprio esattamente questa posizione, ma il tipo di situazione di gioco era questo. Allora Monti, quando ti minacciano matto, lo so che è una delle situazioni più sgradevoli che esistano nella storia, è terribile subire la minaccia di matto, proprio brutto, 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 brutto. Quando ti minacciano matto...
Scusa, ma io qua sono col nero?
No, tu quasi, qua ti è successo col bianco questa cosa.
Ah, ok, non capivo, infatti dicevo come faccio a prendere matto?
Sì. No, il nero minaccia...
L'ho presa così, sì.
Il nero minaccia donna 1 matto. In partita tu volevi mettere qualcosa sulla colonna D, cioè sì, volevi poter scappare col re, ok? Allora ricordati, la minaccia di matto come si può difendere? Si può difendere innanzitutto mangiando il pezzo che ti minaccia matto, ma qui purtroppo non puoi. Giusto?
Esatto.
Cambiando il pezzo che ti minaccia matto, ma purtroppo non puoi. Oppure controllando con un tuo pezzo la casa da cui quel pezzo ti dà matto.
Giusto.
Oppure mettendo... Certo. Adesso facciamo un esercizio complesso,
Sì.
Allora, come fai a impedire il matto controllando la casa in cui vuole andare il pezzo avversario?
B3.
Bravo.
B3, oppure avrei potuto fare... Ho pensato, faccio D3, però poi da scacco e perdo la torre di là, quindi questa era la...
C'era, esatto, tu stai in una situazione in cui ti mangiava la torre in H1, però sì. Tu stai così, stai preparando la fuga, non stai impedendo, cioè la cosa principale da fare non è la fuga, la cosa principale da fare è impedire che arrivi a farti scacco, capito? Cioè nella tua mente, nell'ordine di mosse buone, ci deve essere primo controllo delle case, secondo poter mettere in mezzo qualcosa, terzo, ultima analisi, me ne scappo, perché quando cominci a scappare col re non sei più padrone del gioco, sei in una situazione giusto. In cui lui ti fa scacco e tu te ne scappi.
Chiaro.
Okay.
In questo caso B3, donna A3, re B1.
B3, no. Basta B3, capito?
B3.
Ah, qui tocca al nero, vabbè, B3. Ok.
Donna A3.
Fantastico, controlli la casa fondamentale.
E lui da scacco, donna 3.
Sì, se non vuoi permettere lo scacco puoi fare B4, per esempio.
Ok.
Allora, altro esercizio. In questa posizione impedire il matto senza muovere il pedone B. Come fai a controllare la casa A1 senza muovere il pedone B?
Donna B3.
No, se vieni in B3 ti faccio un atto.
No, scusami, donna A3.
Giusto, donna A3. Ok? Bravo, che probabilmente è la mossa più forte. Donna A3, fine dei giochi, perché cambia anche le donne. Altro esercizio. Come fai a impedire il matto senza muovere il pedone B e senza muovere la donna? E senza scappare...
Senza scappare
col re.
Ok. Ma un'altra ipotesi potrebbe essere... Dunque, se metto alfiere di 4, lui
sì,
mangia...
Sì, stai preparando la fuga del re. Io non voglio che scappi col re. Il re rimarrà lì dove sta. Quindi se non puoi impedire che venga la donna... Se non puoi controllare la casa... in cui ti fa scacco, ma accetti che ti faccia scacco in quella casa e non muovi il re, che cosa ti resta da fare? Mettere un pezzo in mezzo, giusto?
Ok.
Puoi mettere un pezzo fra la donna e il re?
Ma l'unico potrebbe essere cavallo di 2.
Bravo.
E poi a quel punto va a proteggere. Però perdo una torre.
Non fa niente. Noi stiamo prendendo in considerazione le mosse per salvarci dal matto. Cavallo
scacco in A1, cavallo B1.
Ok. Non fa niente, lasciamo stare il valore vero. Oppure mosse per coprire la colonna D e preparare re D2.
Certo, e quindi ho cavallo...
In questo caso 4. Forse torre D6, no? È la più semplice. E te, però perdi la torre, perdi la donna. No, qui, cioè, no, purtroppo non, se non fai le mosse giuste... Questo per dirti però che c'è tutto un ventaglio di possibilità.
Di opzioni.
Non panichiamo, no? Non so se si può dire panicare, non cadiamo nel panico se c'è una minaccia di matto, è brutto, bruttissima sensazione, però puoi proporre il cambio, mangiarti il pezzo, fare tu per esempio un contrattacco, uno scacco, soprattutto controllare la casa in cui ti fa scacco matto. Questa è la strategia che ti è mancata in quel momento e che è la strategia fondamentale, controllare la casa in cui ti fa matto.
Non ci ho mai pensato a questo.
Lo so.
Al concetto di controllare una casa.
Lo so, una mossa come donna a 3 invece io la definisco tenere per le mani, perché questa donna vorrebbe andare qui, ma tu la tieni per le mani. Non la fai andare, capito? Ed è un modo di controllare sempre una casa. Invece B3 o B4, proprio pulito pulito, stai controllando la casa. Spesso la vittoria o la sconfitta negli scacchi spesso è controllo di una casa, perché lo scacco matto passa da una casa, ovviamente, no?
Certo.
Quindi come ci sono pezzi più o meno importanti, case più o meno importanti, la casa H2 in questa partita non ha nessuna importanza.
Cioè, ero così affezionato alla casa H2, ma vabbè. Chiaro. Bello, questo è un nuovo concetto per me che mi segno. E peraltro il problema, Pier, è che se lo segnano anche tutti quelli in ascolto, e tu sai che adesso ogni volta che io gioco contro un giocatore italiano ho un 80% di possibilità che in chat mi scrive Grande Monti, seguo sempre lezioni con Maestro Pisco, poi le sto applicando su di me, capito? E quindi
siamo, siamo responsabili di un netto miglioramento del livello di scacchi mentali.
Esatto, il problema è a mio svantaggio, capito? Poi le usano contro di me e io perdo. Quindi...
Allora, vabbè, per cortesia, non usate le strategie, esatto, di Monti contro Monti, non, è, non mi sembra corretto, francamente.
Sto fermo. Grande.
Seguite i video volentieri, però
astenersi. Perfetto, quindi concetto, no, portarsi a casa, controllo della casa. Quando uno cerca di darti matto, provare a controllare la casa dove andrà a cercare di darti matto. Ok.
Esatto, esatto. Ti voglio far vedere, allora, diciamo, mi piace come stai interpretando le partite, per cui continua così, con consapevolezza, no? Cercando di privilegiare all'inizio, soprattutto all'inizio, l'arrocco e la possibilità, cioè proprio questo è il discrimine fra la partita è iniziata o non è iniziata. Finché non arrocchi, non senti, ripeto, il momento in cui hai fatto e perdi 4 qui, per esempio, no? È il tipico errore di cominciare a giocare prima di aver arroccato. Quindi nella tua mente ci deve essere all'inizio, lo so che all'inizio pensi a un sacco di cose, no? Ma la chiave deve essere dove arrocco e qual è il modo più veloce per arroccare. Per arroccare.
Però e... giocando il gambetto, da... no, però giocando il gambetto danese arrocco quasi subito. Sì,
col bianco e fa, no, no, io col nero dico, col bianco vai tranquillo. Tra l'altro mi è piaciuto che col bianco contro la siciliana, per esempio, hai giocato istintivamente il gambetto cosiddetto morra. È giustissima come cosa, cioè per il tuo stile di gioco è un ottimo gambetto questo qua.
Ah.
E c'è una partita, spero di averla salvata qui, che mi è piaciuta fra quelle che hai giocato, in cui ci sarebbe stato un tema fondamentale che volevo mostrarti. Vediamo se ce l'ho qui la partita. Super Monti contro Piotr, questa è una francese. La francese, per come l'hai giocata, ha dato un gioco chiuso con E5, ok? Quindi la francese ti dà grandi difficoltà. A questo punto non giocare la variante con E5 nella francese. Cerca di giocare anche in questo caso il più aperto possibile.
E come fa? Come... mangiando? In...
Puoi mangiare la cosiddetta variante di cambio E per D, cavallo F3. Questo è, diciamo, è il modo moderno di giocare la variante di cambio connesso alla spinta in C4. Però non so se te lo consiglio, se te lo consiglio veramente come tipo di gioco. Su E4, E6, D4, D5. Ok, possiamo giocare cavallo C3. Questa secondo me è la mossa che ti rende, che ti permette di avere un gioco un po' più aperto in posizioni di questo tipo. E magari cambi in D5 in un secondo momento. Qui ti può fare o alfiere B4 o cavallo F6, che sono le mosse principali.
Mm. Ok. E a quel punto...
lo so, ti dovrei insegnare delle varianti, io se vuoi te le insegno, però secondo me rischiamo di aggiungere troppa, no, troppa conoscenza... Perché ci sono tante varianti buone che puoi giocare col bianco su alfiere B4. Alcune che richiedono delle conoscenze ben precise. Per esempio, per come giochi tu, secondo me sarebbe buona questa variante A3. Presa, D per E4, donna G4. Con doppio attacco qui e qui.
Questa è una variante follia totale.
Follia totale. Cavallo F6, donna per G7, torre G8, donna H6. Adesso il piano migliore per il bianco è giocare alfiere B2 al rocco lungo. Questa è proprio nel tuo stile, questa la giocheresti secondo me bene, però ovviamente sono cose che un pochino vanno studiate.
Ok, hai anche mosso... Pier, il pedone in A3 non si muove mai all'inizio, te lo segnalo. Contro qualunque regola scacchistica non si può giocare. La donna non si sviluppa mai prima dell'arrocco.
Infatti per questo, hai ragione. Infatti questo è un po' è un macello. Vabbè, lasciamo da parte la francese. La francese purtroppo è veramente ostica con l'intesa.
Ma sulla francese, io penso che gioco questa, giusto? Però gioco la stessa cosa, lui fa questo.
Ah, te la giochi così?
Sì.
Grande mondo. grande, questo è proprio famosa... sono prodotti di artigianato questi qua, fantastico.
Grande, però il problema è che non funziona questa variante, perché buona, la mia idea è quella di dire mangio così il problema è che non funziona perché c'è questa casa e quindi mi muore tutta la mia idea.
Aspetta, vediamo, bella sta cosa, grande Monti, quindi tu vuoi fare cavallo F3 D5 D3, esatto. D3 cavallo G5 presa cavallo sì. F6, allora qui secondo me lo puoi un pochino imbrogliare, no? Puoi provare a fare una mossa tipo alfiere E3, sempre bricolage, con l'idea che su H6 gli fai cavallo per scacco e su Re7 matto.
Ah, ecco, potrei aggiungere questa piccola variante.
Tanto ti devi divertire alla fine. Non esatto.
Perché, devo dire, spesso mi capita, magari quando uno gioca la Karokan, mi capita di giocare, diciamo, in questo modo, cavallo F3, lui mangia, e se riesco a mettermi alfiere in D3, spesso mi capita che quando poi ho il cavallo in G5 escono per minacciare il cavallo, e a quel punto il pedone è ancora in E7 e porto via la regina. Ma mi è capitato, non so, un sacco di volte mi capita.
Forse, guarda, sai che forse può funzionare, provaci tanto.
Ok.
Alfiere 3 potrebbe essere interessante, anche perché se non ti fanno H6 che è sbagliatissima, ti fanno alfiere 7 che mi sembra giusta, tu comunque, scherzi a parte, hai un piano del tipo cavallo C3, donna F3, arrocco lungo. Poi la donna da F3, che ne so, per esempio arrocco corto, donna F3. È molto importante che gli arrocchi siano eterogenei, perché hai sacrificato un pedone centrale, quindi obiettivamente hai fatto un passo troppo grande, no? Però se ci sono gli arrocchi eterogenei si butta un po' nella mischia la partita e non si sa come potrebbe andare a finire. La cosa che forse un po' mi darebbe fastidio, forse qui devo mangiare dal fiere per attaccare B7 e non riesco più a fare gli arrocchi eterogenei. Però qualche minaccetta la conserverò sempre in questa posizione.
Beh, però se mangio con la regina e 4 matto in 1.
Lo so, ma ti fai però. F5.
Ah.
Oddio, te ne vieni qui, poi dopo fai G4. Si gioca, tutto si può giocare. È carina sta variante, non la conoscevo, devo dire che...
variante di Brighton questa qua.
La variante di Brighton, questa è interessante. Sì, ma giocatela così, giocatela per divertirti. Ti volevo mostrare una cosa, adesso la vediamo velocemente, proprio come idea, te la faccio proprio veloce, come senso profondo degli scacchi, del gioco. Questa è una partita di Kasparov quando era giovanissimo. Kasparov, se non sbaglio, è del... Adesso farò una gaffe come quella degli scacchi 960, che mi hanno tutti quanti detto, ma come, il maestro non sa? Ragazzi, qua io lo so pure, è che purtroppo ci sono tante... Comunque, Kasparov in questa partita era molto giovane. Una cosa che ho imparato è che è bene essere quanto più vaghi possibile. Kasparov era molto giovane.
Hai capito perché sui social uno tende a non dire niente ormai? O a essere estremo o a non dire niente, così non ti criticano.
Esatto. La guardiamo veloce, ripeto, guarda un pochino l'inizio, questa, la cosiddetta difesa ovest indiana. Quando il bianco gioca a D4 è la partita di donna, quando il nero fa cavallo F6 sono le cosiddette difese indiane. Allora C4 per portare il cavallo in C3, E6, dopo cavallo F3 il nero può giocare B6, che è la difesa ovest indiana, ovest perché il lato di donna è il lato ovest, quindi si fianchetta sul lato di donna. E il bianco gioca la terribile mossa A3, però se Kasparov lo fa deve essere buona, che è la variante Petrosian contro l'ovest indiana. L'idea è quella di, come fai tu nel Jobava, no? Di controllare la casa B4. Fine B7, adesso i giocatori si svilupperanno in maniera molto logica. Gioco al centro, cambia G3, questo significa che il bianco vuole arroccare corto, cavallo B in D7, sempre i giocatori, ti voglio far vedere, ecco, i momenti chiave. Allora il nero comincia già a fare una mossettina lenta, però per ora non succede nulla perché anche noi abbiamo fatto a 3. alfiere F4. Kasparov comincia a sviluppare i pezzi. Cavallo H5, altra mossa incredibile, perché il cavallo non deve andare sul bordo della scacchiera. Ok? Adesso vediamo come un giocatore della forza di Kasparov punisce queste, vedi, A6, cavallo H5, pur essendo una posizione non di quelle che giochi tu, terribili, aperte, con attacchi violenti, no? Una posizione piuttosto chiusa. Che faresti con l'alfiere? Dobbiamo cercare di lasciare questo, perché se il cavallo mangia l'alfiere, la mossa cavallo H5 è giustificata. L'alfiere lo dobbiamo salvare, in maniera che il cavallo rimane proprio ridicolo in questa
chiaro casa. Allora, opzioni possibili. Dunque, vabbè, la prima opzione è che mi sposto in G5, minaccio la donna e lui andrà a coprire però questo attacco. Però magari scopre il suo pedoncino in F6, ma visto che gioca contro Garry Kasparov, immagino non lo faccia.
Però quello che è importante non è tanto la mossa dell'avversario, il fatto che alfiere G5 ottieni quello che volevi, cioè lasci il cavallo qui e non perdi tempo.
No, però lui può immediatamente attaccare poi il mio alfiere, mi ritrovo.
Sì.
Quindi può fare alfiere E7.
Veloce, gioca sempre veloce.
E in un qualche modo si sta sviluppando, ecco.
Ma lui sta sempre qui, eh?
Mm.
Mangia Kasparov, senza paura.
Ah, ok. Donna mangia.
Adesso è importante la prossima mossa. La prossima mossa è una mossa fantastica. Come ragiona Kasparov? Ragiona che tutto sommato il nero, se gli lasciamo il tempo di fare cavallo F6, sta piuttosto bene, perché non è successo niente di grave, tutti e due sono sviluppati, no? Cioè per esempio a Rocco cavallo F6, la partita
certo
è tutta da giocare. Invece gioca una mossa, questa mi piace molto perché è la stessa mossa, questo è un famoso detto degli scacchisti che dice: se due giocatori fanno la stessa cosa non è detto che facciano la stessa cosa. Allora che possiamo fare qui per fare la stessa cosa?
Mosse, dico le mosse, che le opzioni possibili che vedo in questa posizione. C'è un pedone in G4 che vorrei capire se può dare fastidio oppure no, però mi scopre sul lato dell'arrocco e quindi mi mette terrore, non lo farei. Mi domando se posso cominciare a sviluppare quel pedone che ho lì davanti in E2. Posso fare qualcosa? Sì o no? I don't know.
Guarda, questo è il momento critico, no? Perché siamo nella fase in cui sta finendo l'inizio e comincia il centro, però ancora l'inizio non è finito. Perché non è finito? Perché manca?
L'arrocco.
Oh. Per esperienza, anche se questa cosa non è scritta nei libri, quindi non mi prendo la responsabilità di farne una legge scacchistica, ma per esperienza, la mossa prima che si faccia l'arrocco, che entrambi abbiano fatto l'arrocco, è una mossa di fondamentale importanza. Perché essendo non arroccati i giocatori sono vulnerabili. È l'ultimo momento di debolezza vera, diciamo. Quindi se vogliamo fare qualcosa deve essere adesso.
Se vogliamo fare qualcosa deve essere adesso.
Ma, ripeto, il tema è che due giocatori fanno la stessa cosa, ma non è la stessa cosa.
Lui ha mosso il suo cavallo in H5, io per fare la stessa cosa dovrei andare in H4 con il mio cavallo.
Bravo. Questa è una mossa fantastica.
Attacco il pedone in D5 col bravo cavallo e l'alfiere.
Bravo, doppia minaccia. Una e l'altra?
L'alfiere o l'alfiere...
è questo. Quindi entrambi hanno trasgredito una legge scacchistica mettendo un cavallo sul bordo della scacchiera, soltanto che la trasgressione del bianco non è con gravi conseguenze, perché il cavallo passa da una casa brutta ma va in una casa buona. La differenza sta nel fatto che il cavallo nero passa da una casa brutta ma non ha una casa buona, perché non può andare in F4, che è controllata dal pedone. Può soltanto tornare indietro. Ok?
Sì.
E il nero gioca cavallo F6, cioè che devo fare? Cavallo F5. Adesso Kasparov non lo lascia più respirare. attacca la donna, attacca il pedone. Unica. Adesso di nuovo, mossa incisiva, veloce. Kasparov è meraviglioso. Donna B3, Morphy moderno. Gioca come Morphy. Mm. Attacca tutto, vedi? Ogni mossa attacca qualcosa. E il suo avversario gioca con grande inventiva. Arrocco lungo, bravissimo. Dice, ok, stai facendo il furbo, Gary, e io arrocco. Mangia il pedone. Gary. E Kasparov giustamente non mangia. Arrocco. Adesso si è creata questa posizione con arrocchi eterogenei, in cui alla fine il bianco non è che vince proprio con mezzi violenti subito, però abbiamo la colonna C aperta. Mentre il nero non ha niente contro il re bianco. Il bianco sta già praticamente in posizione vincente qui, da un punto di vista generale. Cavallo B8, mossa originale, difende D5 con la torre e prepara eventualmente cavallo C6 per attaccare A5 o D4. E Kasparov mette la torre
in davanti al re.
Cavallo C6. Adesso si entra nella tattica, adesso ci si diverte. Cavallo per D5. Cavallo per D5, alfiere per D5. Sembra che Kasparov abbia fatto male i calcoli, perché qui il nero ha una mossa molto forte. Cavallo per D4. Attacca la donna, attacca due volte l'alfiere in D5.
Però c'è uno scacco di scoperta, cioè c'è uno scacco dell'alfiere. Alfiere mangia scacco.
Qui ci sono tante mosse tattiche. Per esempio, una mossa tattica è donna per B6, la quale però non funziona perché ti faccio tutto con scacco. Scacco, scacco, e poi ti mangio anche la torre. Vedi, come ti dicevo, per difendere il matto, una delle cose migliori da fare è mangiarci i pezzi che minacciano il matto.
Però scusa, in questo caso hai alfiere B7, cioè bianco mangia alfiere B7, scacco, tornando indietro.
Io ho fatto tutto con scacco.
No, no, ma prima, tornando indietro a posizione di prima.
Si può fare alfiere per B7 scacco, ma così mi tolgo dalla colonna C e la torre in D8 difende il cavallo in D4. Probabilmente il bianco sta leggermente meglio in questa posizione, per esempio con donna F3, però non è che sia una vittoria questa qui. Sta un pochino meglio, ma...
Ok. Quindi Kasparov non ha fatto questa mossa. Insomma.
No, Kasparov è un mostro. Kasparov non ha fatto questa mossa.
Perché ha mangiato con la torre C7. No, cosa fa?
Donna C4. Minaccia matto. Minaccia matto in un modo tale che non puoi, diciamo, semplicemente mangiarti tutto come prima. Adesso su scacco. Guarda, questa è una partita bellissima. Guarda che bravo Kasparov. Donna per E2. Adesso se mangi con la torre, c'è cavallo E7 scacco. Sai come era chiamato Kasparov?
Come era chiamato?
In tanti modi, fra cui l'orco di Baku, eccetera, ma era chiamato il mostro dai mille occhi che vedono tutto. Che in effetti in una posizione del genere, no? Pensare che c'è il cavallo E7 scacco, tutte queste cose, non...
No.
Alfiere per D5, ora viene il bello. Scacco, se adesso fai alfiere B7 ti faccio donna per B6 con grande vantaggio.
Wow.
Allora lui fa re B8, ma qui si scatena la furia del giovane Kasparov.
Quanti anni aveva, hai detto qua?
Era molto giovane.
10 anni. Cioè.
Mi pare che Kasparov sia del 60... perché Fischer mi ricordo che è del 43, non mi sbaglio su questa cosa. Kasparov è del 60 o 61 o 63, anche lui credo. Del 63, wow. L'ho detta pure giusta. Quindi nell'80 aveva 17 anni.
Wow.
L'età di Gukesh, che adesso è diventato lo sfidante al titolo di campione del mondo. Cioè il prossimo campionato del mondo sarà fra un cinese e un 17enne indiano. Cal- Guarda quanto è bella questa posizione, è bellissima. Anche qui il tema è lo sviluppo dei pezzi. Il bianco ha sviluppato tutti i pezzi tranne uno, quale?
La torre.
In F1. Quindi, se tu ti ricordi la partita di Morphy che ti ho fatto vedere, in cui a un certo punto fa torre per D7 e poi torre D1, è la stessa idea. Cambia una torre con l'altra torre. Quindi fa
quindi
la...
Vai. Mangia in C7.
Bravo. Pazzesco.
Deve mangiare il re perché sennò è matto in B7. Ah, ok. Quindi non ha fatto subito torre C1.
Esatto. Comunque la partita finisce. Che dopo re C6 non ha tante alternative, perché se vai in C8 ti faccio scacco in E7. Devi dare la donna.
Devi dare la donna. Ah, certo, giusto, devi dare la donna perché non può muoversi. Quindi non va in C8.
Prova disperatamente questa fuga in avanti, ma scacco. Adesso se vai in B5... c'è un matto molto bello di cavallo.
Uff.
Deve andare in C5, così si mangia una torre, diciamo il materiale è pari, ma la posizione è strapersa. Apre ancora di più le linee. Il nero minaccia matto, e è una partita bellissima. Scacco. Devi andare qui, scacco. Difende anche il cavallo in E7. Devi andare qui, mangia. E abbandona perché dopo torre per, la donna dimostra tutta la sua cattiveria attaccando i pezzi avversari. Oltre al fatto che quando si fanno le stesse mosse non sono le stesse mosse, questa partita te l'ho voluta mostrare per indicarti quel momento magico fra la fine dell'inizio e l'inizio del centro della partita, ok? In cui è necessario magari dare quella spinta in più e poi sempre come modello per far giocare tutti quanti i pezzi. Kasparov era un maestro in questo gioco proprio bello, armonioso, brillante, dinamico, no? In cui tutto funziona come un ingranaggio fatto bene, che sono sicuro che ti piace come tipo di gioco, ti viene anche naturale, quindi pensa un pochino, no? Quando giochi le partite dici, io sono Kasparov, cosa farebbe?
Devo liberare il Kasparov che è in me, questo sarà il mio compito per questa settimana.
Free Gary.
Pier, è stato bello come al solito e ci aggiorniamo tra una settimanella. Ma non ti ho neanche chiesto com'è andata il tuo settimana 10 giorni.
Guarda, è stato, ho giocato il campionato a squadre, è stata un'esperienza non stressante, ma molto molto di più, perché quando giochi a squadre c'è una tensione particolare. Poi noi siamo una buona squadra, la Partenopea, squadra di centro alta classifica, siamo arrivati diverse volte terzi, siamo temuti e rispettati giustamente, grande circolo eccetera, ma succede che in certi anni tutto gira male. Sia le cose concrete della vita reale che le cose... Quindi, giochiamo sto torneo. Poi, aspetta, unico primo anno nella storia in cui non avevamo una squadra, diciamo, nella Serie B, che ci avrebbe comunque permesso di retrocedere e avere sempre una squadra in Serie A, per così dire, perché negli scacchi funziona in questo modo. Quindi la nostra squadra 2 è retrocessa, è già un brutto segno. Ah, noi scherzando diciamo, ragazzi, almeno cerchiamo di non retrocedere, che quest'anno se retrocediamo non c'è la ruota di Scott. E che succede? Succede che prima partita giochiamo con una squadra molto forte, potevamo vincere, perdiamo.
La formula delle partite, Pier, qual è? C'è una formula...
4 e 4, 2 col bianco e 2 col nero, due squadre di 4 giocatori che si affrontano.
Okay.
Con colori, diciamo, due volte c'è il bianco, due volte c'è il nero.
E totale partite, quindi? 8 partite?
No, 4 partite. Puoi fare 2,5 a 1,5 il risultato minimo per vincere un incontro. E si giocavano 7, diciamo, un girone con 8 squadre, 7 partite fra tutte queste squadre. Girone all'italiana e poi playoff, playout, quindi 9 partite in totale. E noi chiaramente pensavamo di finire, che ne so, quarti nel girone, quinti, no? Quarto, quinto, sei salvo senza giocare il playout. Ah. Ed era più o meno quello che ci aspettavamo. Vabbè, prima partita va così, seconda partita va così. A un certo punto, ragazzi, qua cominciamo almeno a vincere una partita. E io ero la prima riserva della squadra, perché è una squadra forte. Insomma, perdiamo, perdiamo. A un certo punto cominciamo a perdere, ne vinciamo una. Poi abbiamo un giorno tipo giovedì nero in cui perdiamo due partite con due squadre più deboli, e a quel punto c'è lo spettro proprio, diciamo,
L'incubo retrocessione.
il giocatore, la quarta scacchiera titolare, si infortuna, per così dire, sta poco bene, quindi tocca a me giocare le partite, e lì effettivamente un po' di paura, un bel po' di paura. E poi siamo arrivati allo spareggio con Palermo, tra l'altro squadra di amici, squadra anche Palermo fortissima che stava andando male. E lì sono stato determinante, sono molto contento perché ho giocato con una mia vecchia nemesi, cioè un giocatore che quando eravamo ragazzi mi ha impedito di essere campione italiano under 16, chiaramente cioè lui ha giocato la partita, io ho giocato male, lui mi ha sconfitto e poi non ci ho più giocato per tanti 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 anni, lui è un maestro internazionale come me, tra l'altro simpaticissimo Alex Bertagnolli, e giochiamo sto spareggio. Lui gioca come una furia assoluta perché il suo stile di gioco è così, mi aggredisce sin dall'inizio, però ho giocato una bella partita, ho fatto un errore, forse poteva vincere, però quando si gioca, poi da un certo punto in poi ho fatto delle belle mosse e quindi grazie a questa vittoria, alla vittoria di Nicola Altini, un altro maestro internazionale pugliese come me, abbiamo salvato la squadra e i due professionisti, che diciamo i due grandi maestri, hanno fatto patta, quindi ci siamo salvati con questo spareggio, ma una fatica, una cosa proprio terribile, non, mamma mia.
Wow, le partite quanto durano in questi casi?
Lì erano 90 minuti più 15 minuti, quindi partite che duravano anche 5 ore al massimo, diciamo. È
Ma
impegnativo.
mentre un compagno di squadra gioca, gli altri stanno lì e fanno il tifo
Sì,
o cioè?
se diciamo, io per esempio ero anche il capitano, diciamo, giocatore, per cui quando non c'era il nostro capitano non giocatore, oltre a giocare la partita, o quando non giocavo la partita, guardavo anche quelle dei compagni e eventualmente facevo il ruolo di capitano. E anche
Ma
gli altri
può.
compagni possono rimanere lì quando finisce la partita.
E non c'è, diciamo, una parte di coaching dove tu puoi dare dei suggerimenti? Non c'è,
Può
cioè, sei da solo in
parlare
campo e non c'è
solo
nessun
col
tipo.
capitano, solo in presenza dell'arbitro e solo per dire accetta la patta, rifiuta la patta, eccetera.
Ah,
Alcune cose
ok.
codificate, non.
Interessante. Devo guardarmi una volta un torneo di qualche, proprio perché appunto, magari i campionati italiani, insomma, però sono veramente curioso di vedere le
Dal
dinamiche di un
vivo, no?
torneo.
È bello, è bello. È proprio bello anche vedere i giocatori, no? Che tu soffri. Adesso stai capendo che significa giocare a scacchi, questa grande sofferenza, no? Questa grande e bella sofferenza. E dal vivo vedrai delle scene
Per
interessanti.
me è solo grande sofferenza al momento, non c'è la parola bella, è solo sofferenza totale ininterrotta. Speriamo che ci sia anche il bella prima o poi sofferenza. Pier è stato bellissimo, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.
Ciao!